grade school morning, heard the paper hit the door and I would pour a bowl of...
E allora, come annunciato, quando sono le 18:33 siamo in collegamento con Fulvio Vassallo, appunto, per parlare di quanto sta avvenendo nel Mediterraneo, che è un tema che ha attraversato trasversalmente anche diversi collegamenti di oggi, 25 aprile. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, ascoltatori.
Allora, in questi giorni stiamo assistendo veramente, non lo so, non penso che non si possa nemmeno chiamare ipocrisia quello tra media mainstream e politici di tutta l'Unione Europea. Penso che siamo ben oltre oramai l'ipocrisia, qui siamo veramente nel crimine.
Purtroppo c'è anche una reazione da parte dell'opinione pubblica che in qualche modo si compiace di questa ipocrisia, perché per tante persone indignate per quello che non si è deciso a Bruxelles, ce ne sono tante altre anche sulla base di informazioni sbagliate che applaudono a misure che in qualche modo vogliono respingere anche persone che hanno bisogno di protezione. Poi si gioca molto sui numeri, si dà ancora una volta l'impressione di un'invasione, si parla di milioni di persone pronte a venire in Europa, addirittura c'è chi evoca i cambiamenti climatici e i movimenti di intere popolazioni. Problemi che nel lungo periodo sicuramente potrebbero esserci, ma in questo momento siamo su cifre relativamente superiori rispetto allo scorso anno, ma non abbiamo ancora questo flusso massiccio. Abbiamo una risposta di chiusura da parte degli stati, un'accentuazione su misure di sicurezza, su misure di controllo delle frontiere, senza un'effettiva attenzione per la vita delle persone e per il loro status, per la loro possibilità di chiedere asilo in Europa. C'è una dimostrazione che l'Europa politica non esiste, perché non appena si toccano i temi di politica estera o anche quelli di immigrazione e asilo, l'Europa si divide e ciascun paese segue la sua politica nazionale e i suoi calcoli economici, anche perché ciascun paese europeo ha grossi interessi economici con i paesi dell'Africa e in particolare dell'Africa subsahariana. Pensiamo al Niger, pensiamo al Chad, pensiamo alla Francia e pensiamo anche all'Italia. Non si parla mai che l'Italia ha grossi interessi economici in Libia, c'è l'ENI, ci sono anche aziende di finmeccanica, c'erano almeno progetti, c'è una convivenza difficile con le nuove autorità locali che sono emerse dopo la caduta di Gheddafi, un faticoso percorso di pace che nessuno sostiene, cioè ci si preoccupa di fare la guerra ai migranti nel Mediterraneo e non si sostiene neanche per un centimetro quelli che sono gli sforzi di pace condotti anche dalle Nazioni Unite per appunto ottenere un governo, un'autorità unica in Libia. E quando si pensa ad un'autorità unica in Libia si pensa soltanto ad avere qualcuno con cui relazionarsi per rimandare indietro i profughi e non piuttosto avere un partner, per esempio, per una crescita anche da una sponda all'altra del Mediterraneo, per scambi commerciali, per mobilità, per garantire mobilità nella sicurezza alle persone, perché queste persone che arrivano in gran parte sono richiedenti asilo, e allora non si capisce perché non dare la possibilità a persone che hanno diritto poi a risiedere in Europa a fare una richiesta di asilo in modo veloce, con ambasciate, con consolate, con qualunque paese del mondo, senza neanche passare dalla Libia e avere poi dei visti d'ingresso per motivi umanitari. Il vero problema, l'Europa non esiste, l'Europa non è capace di condividere l'onere relativo posto dell'arrivo di queste persone. Tutta l'Europa è arrivata a spendere per Triton, la missione di Frontex per controllare le frontiere esterne, quanto la sola Italia spendeva lo scorso anno per salvare vite umane e non per fare attività di sicurezza, respingimenti. E l'Europa si è detta disponibile per il reinseriamento di appena 5.000 persone. Tutta l'Europa è disponibile per accogliere 5.000 persone tra i diversi stati europei, quando invece i singoli stati, negli anni passati, alcuni singoli stati, penso all'Austria per esempio, ha dato disponibilità per 10.000 posti, la Svizzera per 5.000 posti, parlo dei siriani. Poi occorre capire che c'è sicuramente un grossissimo problema dentro il problema, che è quello dei profughi siriani. I profughi siriani hanno sicuramente diritto ad avere misure straordinarie e non a essere invece identificati come criminali, con rilievo violento delle impronte digitali non appena scendono dalle navi, con gli enormi problemi che si pongono oggi a Lampedusa e a Pozzallo, centri di primo soccorso e accoglienza, che diventano luoghi di trattenimento e detenzione arbitraria per persone soltanto perché non rifiutano di rilasciare le impronte digitali. Quindi i siriani avrebbero diritto ad avere misure straordinarie con procedure di accoglienza e di riconoscimento di status legale, che al momento non ottengono, se non dopo mesi di attesa nei centri di accoglienza e poi passando in commissione. Quindi è naturale che, piuttosto che aspettare un anno e mezzo in Italia in un centro di accoglienza come quello di Mineo, per esempio, vicino a Catania, preferiscono andare in altri paesi europei. Ecco, da questo punto di vista Bruxelles ha deciso di non decidere, perché le pur timide proposte di ridiscutere il regolamento Dublino sono state accantonate in nome degli egoismi nazionali.
Infatti, poi tra l'altro anche parlando dei siriani, la propaganda dei media ha puntato molto su questi poveri profughi quando si trattava di fare la coalizione per mettere a ferro e fuoco la Siria, e oggi vediamo che invece li abbandoniamo a morire nel Mediterraneo, e che anzi qualcuno, molti sempre di più, inneggiano la loro morte nel Mediterraneo.
Sì, in effetti c'è un atteggiamento collettivo che rievoca, oggi siamo il 25 aprile, proprio l'indifferenza di quella parte consistente di popolazione che negli anni 40 conosceva perfettamente quello che succedeva nei lager, eppure non si ribellava, eppure lo dava come scontato, come una conseguenza quasi dello stato di guerra. Oggi siamo in uno stato di guerra e noi però non possiamo accettare che si riproponga questo genocidio in mare. Non ha certamente le proporzioni che ha avuto lo sterminio degli ebrei nei lager nazisti, però abbiamo già diverse decine di migliaia di morti. Quest'anno siamo già arrivati a 1800 vittime in 4 mesi, e continuando così veramente anche solo quest'anno faremo un numero di persone altissimo che perderanno la vita in mare. Poi questi sono i morti di cui sappiamo qualcosa, poi ci sono anche tutti i morti invisibili, i morti nei lager o nei deserti della Libia, i morti sulla rotta sempre più pericolosa dei Balcani, perché va anche ricordato che le persone non arrivano soltanto dalla Libia, le persone arrivano anche dalla Turchia, arrivano anche in fuga, sono anche oltre siriani, iracheni, afghani, abbiamo anche persone che vengono dall'Estremo Oriente, abbiamo anche appunto dal Bangladesh. Queste persone arrivano attraverso i percorsi più diversi, e quindi anche questa focalizzazione sulla Libia sembra più corrispondere anche a interessi di controllo economico e militare, un'area sicuramente diciamo contesa in questo momento tra forze diverse, piuttosto che non soltanto un problema di rispondere ad un problema di immigrazione o di richiedenti asilo. Questo problema è molto più vasto della Libia. Occorrerebbe riflettere anche su quello che sta succedendo a sud della Libia, in paesi come il Ciad, come il Niger. Bisognerebbe interrompere per esempio quel processo di Khartoum che sta portando gli Stati europei a chiudere accordi con i paesi di transito o di origine come il Sudan e come l'Eritrea, che sono governati da feroci dittature. Addirittura in Sudan abbiamo un criminale riconosciuto dalla Corte Penale Internazionale come tale, che diventa parte degli Stati europei perché garantisce in qualche modo il blocco o l'intercettazione dei migranti quando attraversano il Sudan diretti verso la Libia. E che penso che l'Europa in questi giorni stia scegliendo qualcosa di opposto rispetto a quei diritti umani che sono parte fondante del proprio essere, della propria Costituzione, scritta e non scritta. E da questo punto di vista l'Europa si nega, e forse in futuro l'Europa sarà soltanto sempre più l'Europa delle banche e l'Europa probabilmente degli egoismi nazionali, piuttosto che quell'idea di Europa che per tanti anni si è proposta e che oggi appare assolutamente perdente e sconfitta dalle scelte di Bruxelles e da quello che è venuto fuori in materia di immigrazione e di gestione, diciamo, è brutto il termine gestione, però diciamo di governance, non c'è una capacità di governance corrispondente alla dimensione del problema.
Sì, tutto, comunque qualcosa si sta recuperando magari anche dal basso, anche se sicuramente troppo poco rispetto a quello che sta avvenendo. Ad esempio nominava prima il Bangladesh, domani a Mestre ci sarà ad esempio proprio una manifestazione della comunità bengalese contro gli ultimi attacchi che hanno subito, sia violenze, insulti, attacchi anche sui posti di lavoro, quindi ci sarà questo cartiere a Mestre.
Sì, io penso che rispetto a quello che sta succedendo i cittadini solidali hanno solo questo strumento, moltiplicare la comunicazione anche attraverso le reti sociali per mettere in evidenza come chi governa stia vendendo fumo, stia prospettando una realtà diversa da quella che è, anche per prepararci a possibili interventi armati. Le menzogne anticipano sempre gli interventi armati, lo abbiamo visto in Iraq, lo abbiamo visto in Afghanistan, purtroppo stiamo vedendo le menzogne anche in Libia. Speriamo di non dover fare fronte quanto prima ad un ulteriore ennesimo intervento armato. La Mogherini ha avuto un mandato preciso di negoziare alle Nazioni Unite interventi armati, li definiscono mirati, appunto in Libia, per dare la caccia ai nuovi schiavisti, così li vengono chiamati trafficanti. In realtà non si capisce poi che trafficanti hanno imbarcazioni che provengono dall'Egitto, che gli schiavisti sono tunisini, che le organizzazioni spesso hanno base in diversi paesi che non sono la Libia. Quindi questo discorso di dare la caccia agli schiavisti o ai trafficanti sulla costa libica con interventi militari è un discorso folle. Devo dire che per fortuna ci sono state molte associazioni e ci sono state anche autorevoli, penso a François Crépeau, che è il rapporteur delle Nazioni Unite per i diritti umani, e penso anche a numerosi esponenti della Chiesa che hanno denunciato la follia, la vergogna di questi piani di guerra per contrastare l'arrivo di persone in fuga da guerra e da dittature. Però purtroppo per ora ci stiamo proprio andando dentro, quindi la popolazione residente e resistente deve in qualche modo solidarizzare, legarsi, estendere questi rapporti di solidarietà proprio con le comunità migranti residenti in Italia, perché poi tra le vittime, oltre a quelle in mare, ci sono anche tanti migranti che sono in Italia, che lavorano, che in qualche modo subiscono anche i richiedenti asilo, per esempio, che hanno lo status legale di asilanti una volta che hanno avuto il riconoscimento da parte della Commissione, ma sono comunque vittime di esclusione, di emarginazione o di vero e proprio stigma anche sulla base del pregiudizio legato alla loro appartenenza religiosa. Lo vediamo tutti come anche questa riproposizione, magari anche abbastanza orologeria, di pericoli legati alla presenza di organizzazioni terroristiche in Italia rischia di avere un effetto devastante sulla vita quotidiana di centinaia di migliaia di persone che si differenziano da noi soltanto perché hanno una fede diversa e magari la praticano anche in determinati luoghi piuttosto che in altri. Quindi da questo punto di vista il lavoro da fare sul territorio proprio di affiancamento delle comunità migranti è un lavoro enorme, è un lavoro di controinformazione ed è un lavoro anche di pratiche di solidarietà che poi luogo per luogo, dall'abitare comune, dalla questione della casa, alla questione della regolarizzazione, del rinnovo dei documenti di soggiorno, della difesa legale e dell'accesso poi ai diritti di cittadinanza, appunto è una battaglia che dobbiamo combattere non soltanto per loro ma anche per noi, perché noi non possiamo accettare di vivere in una società che poi al suo interno ha delle gabbie e vive anche un clima di retrovia di guerra, perché in questo clima poi ci rimettiamo sicuramente anche della nostra libertà, dei nostri diritti. Non è, quando si privano di diritti e di dignità gli altri che vivono sul nostro territorio, prima o poi anche noi perdiamo questi diritti e questa libertà, ed è giusto ricordarlo oggi.
Va bene, noi la ringraziamo per questo intervento che chiude appunto questa puntata che abbiamo dedicato al 25 aprile, in cui tutte queste cose hanno avuto sicuramente una parte in primo piano, non una commemorazione, ma un qualcosa di assolutamente attuale.
Grazie a voi.
Buona serata. Grazie. Ok, chiudiamo così veramente questo giro, la rabbia del sabato sera. Quello nero,
perfetto, fermiamo la registrazione, però salutiamo tutti, giusto?
No, ma tu vuoi
fare?